abbiamo raccontato e immaginato in questi mesi. In quest'ultima puntata, Destinazioni Speciali, il sommario. Questa settimana ci dedichiamo alla Calabria, il Parco della Sila e il comune di Taverna. E poi chiudiamo in Lombardia con la Via Francisca del Lucomagno. Nei nostri giri in su e in giù per l'Italia l'abbiamo un po' trascurata, ma oggi recuperiamo. Parliamo di Calabria. Sarebbe troppo facile parlare del mare calabrese per il quale gli aggettivi non si contano. Noi vogliamo parlare della Sila, un enorme parco che racchiude tantissime possibilità. Daniele Donnici, responsabile di Destinazione Sila.
Destinazione Sila è una rete di imprese che è nata per migliorare l'organizzazione turistica all'interno del Parco Nazionale della Sila, una sorta di DMO bottom up. Sono gli operatori che hanno preso a cuore le sorti turistiche di questo territorio, cercando di organizzare l'offerta turistica al meglio di un posto straordinario. Siamo nel Parco Nazionale della Sila, che è area MAB UNESCO, un bosco di 74.000 ettari nel cuore del Mediterraneo, un luogo dove le vacanze a contatto con la natura permettono di fare tantissime attività, sia outdoor ma anche attività di puro relax a contatto con la natura.
Possiamo dare qualche spunto, perché essendo un parco così grande, avendo tutte queste possibilità appunto di vivere la natura fino in fondo, danno anche quella sicurezza che magari quest'anno più che in altri anni viene sentita da chi si sposta.
Sì, la stagione estiva è praticamente una sorta di palestra a cielo aperto. Il Parco Nazionale della Sila ha oltre 600 chilometri di sentieri tracciati, quasi tutti ombreggiati grazie a questi maestosi pini larici, quindi un luogo ideale dove fare trekking, nordic walking, ma anche passeggiate ed escursioni in bicicletta, in mountain bike. Disponiamo di molti servizi per questo tipo di attività, quindi dai noleggi per delle biciclette anche a pedalata assistita, i servizi di guida, i servizi di assistenza anche con i transfer da e per i luoghi diciamo dove si svolgono queste escursioni. Così come sul lago Arbo a Lorica, siamo in provincia di Cosenza, abbiamo una molteplicità di attività da svolgere sul lago, un attrezzato centro di canottaggio, la possibilità di fare un'escursione a bordo di un battello elettrico, ma anche moderni, attrezzati, parchi avventura in un contesto naturale dove tutto avviene tra gli alberi, tra queste specie di pino laricio che in Sila raggiungono altezze di oltre 45 metri con dei fusti molto, molto diritti, e sono loro che ci garantiscono quest'aria così interessante, così salubre, che dà subito una condizione di benessere. Con il terrore di una guerra santa e l'Occidente chiuso in una banca, io me ne vado in settimana bianca. È un luogo quindi dove fare veramente delle vacanze serene, tranquille. Ciascuno trova poi il suo percorso, la sua specificità, dalle famiglie con bambini a giovani, adulti che amano un turismo più attivo, e anche a chi invece è interessato a scoprire il territorio, a vivere di questo microclima molto molto gradevole, che si accompagna sempre e si incrocia sia con il patrimonio storico e culturale calabrese, quindi abbiamo i borghi silani che offrono degli elementi di grandissimo interesse.
Ecco, la voglio interrompere proprio su questo, perché in fondo la Sila forse non è ancora conosciuta come dovrebbe, come meriterebbe. E allora io le chiedo se secondo lei ci sono dei posti all'interno della Sila che vale particolarmente la pena di andare a vedere. Capisco che tutto sarebbe bellissimo da vedere, però se lei dovesse scegliere alcuni punti all'interno del parco, quali sceglierebbe?
Sicuramente metterei il centro visite Cupone, che è la struttura principe del Parco Nazionale della Sila, una struttura con una rete sentieristica importante, con i recinti faunistici, un museo della biodiversità. È una struttura dove è rappresentata una sintesi dell'intera realtà del Parco Nazionale della Sila, della sua flora, della sua fauna. Un'altra riserva da non perdere assolutamente è quella dei giganti della Sila, in località Fallistro, che è attualmente gestita dal FAI, dal Fondo Ambiente Italiano. Parlando di borghi e di cultura, abbiamo sul nostro territorio la straordinaria realtà dell'Abbazia Florense, che è legata alla figura di Gioacchino da Fiore, un viaggio nel pensiero di questo autorevolissimo filosofo della Chiesa dei primi del 1100, che è citato anche nella Divina Commedia da Dante, come anche un'altra meta di straordinario interesse è il borgo di Longobucco, un borgo medievale dove si tramandano delle straordinarie storie e tradizioni legate all'arte tessile, ma anche alla via delle miniere e quindi agli argenti che sono ancora rintracciabili all'interno del museo civico di Longobucco.
Visto che voi raccogliete le aziende che lavorano sul territorio, di qualunque settore poi si parli nello specifico, le volevo chiedere se avete in qualche modo adottato un protocollo comune per le misure che sono richieste anche da un punto di vista sanitario.
Guardi, sicuramente siamo molto, molto attenti a questa materia, lo sono già le singole aziende, i singoli operatori che sono impegnati ad adeguare la propria offerta a tutti gli standard richiesti. Lo stiamo facendo anche insieme come rete, come destinazione, come territorio, ma noi riteniamo che questo sia un territorio che ha delle caratteristiche naturali per svolgere, diciamo, delle vacanze in assoluta tranquillità. Sicuramente abbiamo anche degli strumenti che favoriscono la conoscenza di tutto ciò che è stato posto in essere da questo punto di vista, proprio per offrire la massima serenità agli ospiti, e lo stiamo facendo sempre di più in una logica integrata. Quindi Destinazione Sila è una rete di operatori, quindi di imprese ricettive, quindi alberghi, agriturismi, dimore storiche, ma anche servizi, quindi di attrazione turistica, ma anche di tutti gli operatori che sul territorio rappresentano dei veri e propri presidi. Mi riferisco per esempio alle guide ufficiali del parco, con le quali collaboriamo e ci confrontiamo ogni giorno, ma anche alla realtà delle proloco, che in molti casi rappresentano dei punti di accesso, diciamo, ai nostri territori. E quindi insieme anche agli enti locali, all'ente Parco Nazionale della Sila, con il quale abbiamo un costante rapporto di collaborazione, di sinergia, perché tutto poi sia armonico e coerente rispetto all'obiettivo di offrire delle vacanze serene e rigeneranti. Non riesco più a vedere. Un invito anche a scoprire questo territorio anche durante le stagioni autunnali e invernali, dove l'offerta cambiano i colori, cambiano i prodotti che si possono trovare. Per esempio l'autunno per gli appassionati del paesaggio è una stagione nella quale si può ammirare un foliage meraviglioso, perché per la varietà delle specie che sono presenti sul territorio, il territorio si colora di una varietà di tonalità che vanno dal verde al giallo, all'arancione, al rosso, al marrone, ed è una sinfonia proprio di colori. La stagione dei funghi è quindi un'occasione anche per gustare piatti veramente unici. Con l'inverno la Sila, come altopiano, quindi dolce, rilievi molto gradevoli, è un po' l'ideale per tutto il turismo invernale, anche più lento, per le escursioni che si possono fare con le giaspole, con gli sci da escursionismo, ma anche per lo sci di fondo. E poi un ultimo elemento che anche in inverno è molto molto caratteristico è il treno storico a vapore, che consente di fare una tratta veramente al pari di un viaggio nel tempo, con il locomotore a vapore e le carrozze, esattamente come viaggiavano già quasi un secolo fa.
Che tragitto fa questo treno a vapore?
Il treno parte da Camigliatello Silano e arriva fino a San Nicola Silvana Manzio. Sono 14 chilometri, è una tratta molto panoramica, molto bella, e lì poi avviene una cosa straordinaria, perché il locomotore si stacca dal convoglio, arriva su una piattaforma rotante e sono gli addetti al treno, appunto, che a volte anche insieme, aiutati dai passeggeri, svolgono una manovra manuale per ruotare la direzione del locomotore, poi si rimette nella giusta direzione per rientrare verso Camigliatello, perché poi la tratta ferroviaria è a binario unico.
Ci fermiamo solo per qualche istante, restate con noi.
Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Radio 24 vive insieme a voi questa calda e lunga estate di sport. Tutte le domeniche, in diretta, tutti convocati weekend. Il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche, rigorosamente in diretta dalle 17 alle 19 su Radio 24. Globetrotter 24.
Restiamo in Calabria perché tra i molti borghi all'interno del Parco della Sila ce n'è uno che è anche bandiera arancione del Touring Club, Taverna, e il suo sindaco è Sebastiano Tarantino.
Tre parole per descrivere il borgo di Taverna: arte, patria di Mattia Preti, e quindi cultura e ambiente, in quanto si trova all'interno del Parco Nazionale della Sila.
Sindaco, andiamo un po' più a fondo. Lei ci ha parlato di arte, di cultura, di ambiente. Da dove vorrebbe cominciare per descriverci un po' meglio il suo borgo?
Iniziamo dal figlio più illustre, che è Mattia Preti, quindi uno delle punte del 600. Noi come comune, come borgo, abbiamo il Museo Civico, dove si possono trovare all'interno delle tele di Mattia Preti, così come anche nella chiesa monumentale di San Domenico e nella chiesa di Santa Barbara. Infatti il grosso delle iniziative culturali del nostro borgo ruotano intorno alla figura di Mattia Preti. Noi siamo reduci di importanti manifestazioni e di mostre di livello non solo regionale e nazionale, ma anche conosciute e apprezzate fuori dai confini nazionali. Ultima un confronto tra Mattia Preti e Guercino, grazie a una splendida collaborazione con il Comune di Cento. Due importanti manifestazioni, una è stata già svolta, che è un partenariato che abbiamo con l'Orientale di Napoli. Abbiamo fatto una mostra sullo 600 napoletano, mettendo a confronto anche delle opere di Macciapreti, ed è in corso di definizione. Ci siamo un po' rallentati per l'emergenza Covid. Un'altra importante iniziativa sul 700 napoletano, che ci vedrà ancora coinvolte insieme con l'Orientale di Napoli. Oltre poi a decine di eventi che ruotano attorno all'arte contemporanea, da poco abbiamo inaugurato un padiglione di arte contemporanea al cui interno ci sono oltre 250 opere, da Rotella anche, abbiamo delle opere di Rotella, personaggi diciamo conosciuti nell'ambito dell'arte, della pittura contemporanea.
E giuro di mortizza e aria di scirocco.
Lei accennava prima al fatto che il suo borgo è all'interno del Parco della Sila, quindi immagino che la natura abbia un grosso spazio, una grossa importanza nel vivere anche il comune.
Sì, assolutamente. Il nostro comune ha un'estensione territoriale di 14.000 ettari, l'80% dei quali è al di sopra dei 500-600 metri. Quindi noi partiamo dai 525 del borgo fino a oltre 1900 metri. Gli esperti dicono che qui nel nostro territorio c'è l'aria più pulita d'Europa, quindi questo è un invito a tutti quanti per venire a scoprire i nostri territori e a soggiornare presso le nostre strutture ricettive. Si inserisce all'interno del Parco Nazionale della Sila. Abbiamo qui in Sila, oltre a Villaggio Mancuso, Villaggio Racise e le altre contrade, abbiamo anche il centro visite del parco nazionale. Da poco abbiamo anche inaugurato un'importante struttura che è la Città delle Scienze Ambientali, che è un complesso, un padiglione che attorno ai quali si possono trovare anche la fattoria didattica, campi da calcio, c'è anche delle scuderie, un maneggio, un angolo diciamo anche dedicato alla ristorazione, però una ristorazione che prevalentemente si incentra su base e su prodotti locali, quindi c'è tutta una serie di offerte per coloro che vogliono ammirare la nostra montagna.
Come frisca l'aria di sumari.
Sindaco, mi racconti però un po' più nel dettaglio proprio com'è camminare nelle strade del suo comune, perché è uno dei borghi arancioni, quindi del Touring, che ha un suo peso come titolo, no?
Sì. Camminare nei borghi, nel centro storico di Taverna, in molte zone rimane diciamo intatta quella che era Taverna degli anni 40, diciamo, alcune aree sono rimaste veramente diciamo intatte. Ci sono state delle opere di ristrutturazione, però il tutto ha rispettato quelli che sono i criteri e i crismi dettati dai regolamenti comunali, quindi non abbiamo avuto diciamo delle opere che hanno deportato quello che è l'ambiente e il borgo. Quindi alla parte il centro storico è rimasto pressoché intatto, dicevo i regolamenti e comunali hanno funzionato, quindi l'essenza, l'anima del borgo si respira oggi come si respirava 50-60 anni fa.
Per chiudere, torniamo in Lombardia per parlare di un cammino, la Via Francisca del Lucomagno. La guida, edita da Terre di Mezzo, è stata presentata da poco. Marco Giovannelli e Alberto Conte sono gli autori e con noi c'è Alberto.
Il percorso della Via Francisca del Lucomagno parte dalla Svizzera, dal lago di Costanza, attraversa le Alpi al passo del Lucomagno, che è un passo percorso dagli antichi pellegrini perché ha una quota relativamente bassa, sotto i 2000 metri. Entra in Italia la vena Ponte Tresa e poi, seguendo grosso modo l'asse del Ticino, arriva a Pavia, dove si immette sulla via Francigena.
Quanto è lungo questo percorso?
Allora, per il tratto italiano è lungo poco meno di 140 chilometri, che per il percorso pedonale e la narrazione che ne abbiamo fatto anche all'interno della nostra guida è suddiviso in 8 tappe.
Che tipo di percorso è? Quindi è adatto a tutti?
Ma è un percorso non particolarmente complesso da un punto di vista tecnico. Nella prima parte, in cui si attraversano alcune aree montane, ha dei tratti di sentiero e quindi è un pochino più impegnativo tecnicamente, ma senza grossi dislivelli, e invece nella seconda parte è particolarmente semplice perché è sostanzialmente un percorso pianeggiante, grosso modo da Varese in poi i dislivelli sono minimi.
E che cosa regala questo percorso mentre lo si attraversa?
Ha delle caratteristiche diverse a seconda del tratto. Il primo tratto regala lunghi tratti nel verde, nei boschi del Varesotto. Arrivando a Varese non si può perdere la salita al Sacro Monte, che è veramente molto emozionante. È un bellissimo percorso in cui si possono visitare chiaramente le cappelle di questo bene, tra l'altro protetto dall'UNESCO, e arrivati in cima si gode di un panorama veramente meraviglioso. Nella seconda parte è l'acqua la protagonista, quindi si fanno lunghi tratti, prima lungo la ciclabile dell'Olona, poi lungo i Navigli, e quindi è l'acqua, direi, la protagonista. La cosa molto interessante poi della seconda parte, tornando alla percorribilità, è che buona parte del percorso è accessibile anche per persone a mobilità ridotta, e quindi è una caratteristica unica della Via Francisca del Lucomagno. Io penso che sia uno dei percorsi più lunghi accessibili con carrozzine.
Oltre ovviamente al fatto che sicuramente è un bene che sia, che abbia questo livello di accessibilità, ma come si può fare questo percorso? Si fa a piedi, in bicicletta? Qual è il modo migliore secondo lei?
Allora, nella nostra guida abbiamo distinto e tracciato 3 percorsi. Uno è un percorso pedonale, uno è un percorso ciclabile, e il terzo, ed è questa un po' la novità della guida, è un percorso accessibile con carrozzine. I 3 percorsi, quando è possibile, vengono fatti coincidere, no? Anche per un discorso di logistica, quindi cercando di avere i posti tappa in comune. Laddove invece, ovviamente, ad esempio nei tratti su sentiero non c'è la possibilità di viaggiare soprattutto con le biciclette, con le borse, o di passare con la carrozzina, invece si sceglie la viabilità magari ordinaria, cercando di privilegiare il più possibile delle strade poco trafficate.
Quali sono, secondo lei, i punti che regalano maggiore emozione? Immagino che tutto il percorso sia un bellissimo percorso, però mi chiedevo se ci sono dei punti salienti.
Oltre al Sacro Monte, che ho già citato, ma i luoghi più interessanti sicuramente sono il monastero di Torba, che è chiaramente un punto di riferimento interessantissimo in assoluto, un bene gestito dal FAI e quindi visitabile, e poi un altro luogo formidabile è l'Abbazia di Morimondo. L'Abbazia di Morimondo non sta esattamente proprio sul percorso, richiede una piccolissima deviazione di circa 1 chilometro, ma vale assolutamente la pena di andarci. Ecco, sono 2 luoghi da un punto di vista soprattutto dell'intensità spirituale molto molto interessanti.
Questa modalità è sicuramente come tutti i cammini, incontra un po' quelle che sono le richieste attuali che vanno per la maggiore, che sono quelle di vacanze più green e vacanze che comunque danno un certo grado di sicurezza.
Sì, sicuramente è un aspetto importante. Noi abbiamo visto che in questo inizio stagione dopo la pandemia tantissime persone che fino a un po' di tempo fa non pensavano neanche lontanamente di mettersi in cammino, invece hanno deciso di affrontare il loro viaggio a piedi. Sicuramente la Via Francisca può essere un ottimo inizio perché è un percorso abbastanza semplice, ben segnato, ben documentato, ci si può orientare sia appunto con la guida, sia eventualmente con l'app, e quindi è assolutamente da consigliare. Ha un valore interessante questo percorso anche perché è un affluente alla Via Francigena, ideale per il pubblico che viene ad esempio dal nord Europa e dalla Svizzera, anche perché rispetto al Colle del Gran San Bernardo, che è la classica porta d'ingresso della Via Francigena, però ha 2500 metri di quota e quindi è chiuso molti mesi l'anno, il passo del Lucomagno, essendo appunto un passo più praticabile in ogni stagione, può essere una scelta che sempre più spesso verrà fatta dal numeroso pubblico straniero che viaggia a piedi.
Ci fermiamo qui e se volete scriverci globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella estate.